Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te.
Rassegna stampa dal passato. L'Italia contemporanea raccontata attraverso i giornali. Una rubrica di Paolo Di Paolo. Settembre 1994. L'ultimo viaggio di Nicholas Green. È il 1994, è un anno che cambia la storia dell'Italia recente, è l'anno in cui discende in campo l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, è l'anno in cui si apre e si chiude il primo governo di Silvio Berlusconi. È un'Italia confusa, un'Italia in cui se soltanto guardiamo all'editoria scopriamo che ci sono grandissimi successi editoriali, a cominciare da Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, uno dei libri in assoluto più letti del secondo novecento italiano, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, altro grande successo dell'annata letteraria, un libro che fa molto discutere anche in ragione delle allusioni che vengono lette nella storia di un Portogallo salazarista, le allusioni che vengono lette rispetto a un clima politico appunto tutto italiano. E poi l'esplosione del fenomeno dei cosiddetti cannibali in letteratura, Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Niccolò Ammaniti. Questo è, a guardare il paesaggio letterario, un anno molto fitto di novità. Intorno c'è la solita cronaca, c'è la cronaca nera e c'è una storia particolarmente triste che forse molti non hanno dimenticato. È una storia che accade alla fine di settembre del 1994, viene registrata dai giornali ai primissimi di ottobre. È la storia che i giornali chiamano quella di un Far West in autostrada. Il piccolo Nicholas William Green, statunitense, va in coma profondo a 7 anni, era in vacanza in Italia da 2 settimane, stava andando con la famiglia in Sicilia, sulla Salerno-Reggio Calabria, un'aggressione, per ragioni di furto probabilmente, fa sì che vengano sparati dei colpi e colpiscano Nicholas mentre dorme accanto alla sorella. Scrive Repubblica all'indomani. Hanno tentato per 3 volte di bloccarmi, racconta terrorizzato il padre, Reginald Frederick Douglas Green, 65 anni, giornalista. Nessuno nell'auto, in quegli attimi concitati, si era accorto che il piccolo era stato gravemente ferito. Il padre cercava solo di sfuggire al comando che, dopo qualche chilometro, ha rinunciato all'inseguimento. La madre seguiva terrorizzata ciò che stava accadendo. Solo quando hanno incontrato una pattuglia di polizia, fermandosi per denunciare la tentata rapina, i Green si sono accorti che Nicholas era ferito. Da quel momento è scattata una corsa contro il tempo, prima il ricovero a Polistena, poi nella notte al Policlinico di Messina, ma il neurochirurgo infantile, il professor Emanuele Cardia, non ha potuto muovere un dito. Il proiettile, frammentato in tante schegge, ha provocato lesioni cerebrali devastanti. Nicholas è inoperabile. Il piccolo respira con l'aiuto delle macchine, il suo cuore batte ancora forte, ma la speranza che ce la possa fare è quasi nulla. La storia commuove l'Italia perché i genitori hanno una straordinaria serenità, la mostrano anche fisicamente, visivamente. Il cuore di Nicholas batterà ancora, ma non batterà più in lui. I suoi organi espiantati salveranno 6 sfortunati che hanno bisogno di trapianto. Speriamo ci sia qualche bambino tra i riceventi, dice sommessamente la mamma del piccolo americano vittima di un assalto da Far West sull'autostrada. Non piange Margaret, alta, capelli cortissimi e biondi, gli occhi chiari e trasparenti, la donna ha affrontato la tragedia tentando di vincere la morte con un gesto di grandissimo significato umano, la donazione degli organi, cuore, reni, occhi, fegato, del suo bambino. Lo vedo sorridere per questo, confida ai medici dell'istituto di rianimazione del Policlinico di Messina. Dopo un'inutile notte di speranza, Nicholas rimane per noi il bambino sorridente di sempre, entusiasta. Voglio donare i suoi organi perché voglio che viva ancora. So che ci sono altre persone, altri bambini, che vivranno grazie a lui. E si stringe al marito, senza forze, quasi perduta nella camicetta bianca, sopra una gonna contadina dai colori pastello, mentre il console statunitense Richard Brown le sta accanto, premuroso. Il bambino è clinicamente morto. Significa che il suo cuore pulsa, ma non c'è attività cerebrale. Qualche giorno dopo, da Messina, scrive ancora il quotidiano La Repubblica per la firma di Pantaleone Sergi. Il respiratore è tolto, Nicholas inizia l'ultimo viaggio. La caposala della rianimazione, con un gesto che sa di pietà e di amore, gli aggiusta i capelli e gli fa una carezza. È il gesto di una madre in pena. Margaret e Reginald Green vorrebbero essere vicini al loro bambino perduto. Ma non c'è tempo per i sentimenti. Bisogna espiantare subito il cuoricino, poi fegato, reni e pancreas, poi gli occhi. È bello sapere che dalla morte può nascere anche la vita. dice un medico che in tutta fretta cerca di raggiungere le sale operatorie. L'Italia è sgomenta dal fatto di cronaca, ma è anche stupita e un po' disorientata dalla scelta dei genitori, scelta non così consueta, non così comune, quella di decidere per la donazione degli organi così in fretta, e la fretta è l'unica possibilità che si ha in quei casi, la fretta e la lucidità, la razionalità che consente di decidere a favore di altre vite. È una storia triste, ma è anche una storia felice. È la storia di chi comunque sceglie di superare il lutto donando e donandosi, e viene seguita molto dalla televisione italiana e dai giornali. Vengono seguiti anche i funerali, inaugurando una strategia televisiva che poi renderà protagonisti anche appunto spazi di solito invece abbastanza discreti e chiusi, come quello appunto delle esequie. Ma ciò che conta è che in quegli anni, grazie anche alla storia di Nicholas Green, si comincia a parlare di un tema che ancora oggi appare un tabù, appunto quello della donazione di organi, e si comincerà a creare un dibattito. Sarà sempre molto difficile ovviamente convincere i diffidenti, e tuttavia alcuni libri che di lì a poco usciranno, uno in particolare pubblicato proprio dalla casa editrice Feltrinelli nel 1996 di Ugo Riccarelli, Le scarpe appese al cuore, racconta la storia di un espianto difficilissimo, quello di cuore e polmoni, che vengono trapiantati appunto nello scrittore, in quello che poi sarà lo scrittore, Ugo Riccarelli, che racconta come in un diario questa esperienza terribile tuttavia di rinascita, dove le scarpe appese al cuore sono il simbolo di qualcosa che può ricominciare, così come nella storia di Nicholas Green, che macchia di sangue e però apre una speranza in quell'ottobre 1994.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.